Oggi parleremo di qualcosa che soltanto se l'abbiamo possiamo realizzare il perdono, cioè lo Spirito di Dio. Difatti l'uomo tante volte perdona, però rimane sempre la cicatrice e c'è sempre poi la recriminazione. In realtà invece Dio, che è stato messo sulla croce da tutti noi, da tutta l'umanità, di tutti i tempi, Lui ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi, qual è il modo migliore per perdonare? Accendere un fuoco nella testa di chi magari pensiamo ci abbia fatto un torto, cioè fare un dono. E Dio, nonostante noi gli eravamo nemici, ci fa il dono del suo Spirito Santo. Però, ovviamente, non lo fa a tutti e non lo fa senza che ci sia in ciascuno di noi qualcosa che lui vede come terreno adatto perché noi possiamo apprezzare questo suo dono. Alcuni mi hanno scritto dicendomi perché la Pentecoste, questa festa commemora, celebra la discesa dello Spirito Santo sui primi credenti e quindi celebra, commemora anche la nascita della Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa di Dio, Padre Onnipotente, e l'Israele spirituale. Però molti mi chiedono come mai questa festa Dio la fa cadere nel primo giorno di domenica, nel primo giorno della settimana, che è chiamata domenica, che alcuni poi l'hanno dedicata al Signore. Beh, la risposta è non per giustificare o per credere che Gesù Cristo sia risuscitato di domenica, perché abbiamo noi la prova che Gesù Cristo è stato risuscitato di sabato e non di domenica. Allora perché lui fa discendere lo Spirito Santo nel primo giorno della settimana? Beh, la risposta è che semplicemente lo ha fatto perché, così come è avvenuto l'inizio della creazione fisica, vi ricordate in Genesi, nel primo giorno Dio disse sia la luce e la luce fu. Quindi la stessa cosa quando Adamo peccò e fu mandato via dal giardino dell'Eden, la porta verso il giardino di Dio, verso la casa di Dio, fu chiusa, ma con l'ultimo Adamo, Gesù Cristo, l'accesso all'albero della vita, l'accesso alla casa di Dio, al regno di Dio, è stato riaperto. Quindi questa festa di Pentecoste rappresenta l'inizio della creazione spirituale di Dio. E naturalmente la parola Pentecoste significa 50 giorni dal primo sabato dopo la festa, dopo la Pasqua, si contano 50 giorni e quel 50esimo giorno è il giorno in cui Dio fa scendere lo Spirito Santo in dono a coloro che hanno creduto nel sangue di Cristo, a coloro che hanno accettato il patto di vivere come dei pagliaccini, cioè facendo vivere la loro mente e il loro corpo privo, lontano, senza il peccato che durante la festa dei pagliaccini è rappresentato dal lievito. E naturalmente Dio dette questo comandamento a un popolo di Israele che viveva principalmente di agricoltura, quindi quello era il periodo in cui gli israeliti facevano il raccolto, la primizia, un primo raccolto di grano. Quindi ricordiamo questo particolare, che se c'è una primizia, un raccolto di primizie di grano, si presume che poi alla fine ci sia il raccolto finale. Quindi Dio dona la primizia del suo spirito alle sue primizie, differa il genere umano. Dio non offre, non dona il suo Spirito Santo per adesso a tutto il genere umano, ma soltanto a delle primizie. E non dà la pienezza dello Spirito, ma sotto forma di caparra. Leggiamo nella lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 18, dove apprendiamo che Dio Padre, ci viene rivelato questo, Dio Padre ci ha generati di sua volontà. Non è che è partita da noi questa iniziativa, ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Quindi Giacomo 1,18 per i vostri appunti. Questa è la base di questo nostro messaggio di oggi. Con queste parole, Giacomo, che è uno dei fratelli, semi fratelli di Gesù, perché Giacomo ebbe Giuseppe per padre, mentre Gesù non ebbe alcun padre umano, Giacomo, dicevo, fa un preciso riferimento alla festa di Pentecoste, descritta in Levitico 23, versetti da 9 a 22 per i vostri appunti, e che descrive le primizie di Dio rispetto a tutte le altre creature, le quali, come vedremo, saranno chiamate nell'ultimo giorno della storia dell'uomo, o nell'ultimo giorno, dovrei dire, del disegno di Dio. Il concetto di primizie è la chiave che spiega la confusione religiosa che esiste nel mondo, o anche il disinteresse, oppure anche l'odio che la maggior parte del mondo ha nei confronti della legge di Dio, se non addirittura di Dio stesso. Infatti, la parola primizie implica che Dio farà un altro raccolto di esseri umani in futuro, precisamente alla fine dei 7.000 anni rappresentati dai 7 giorni della settimana. Allora inizierà una nuova era, quello che noi aspettiamo e che tante volte lo ripetiamo, nuovo cielo e nuova terra, non è vero? Che Dio avvierà nel cosiddetto ottavo giorno. Cos'è questo ottavo giorno? È quello che noi in qualche modo stiamo vivendo, cioè oggi è il primo giorno della settimana per il cristianesimo apostatato, è il settimo giorno, ma Dio lo chiama l'ultimo giorno dopo i 7 giorni della sua settimana, cioè l'ottavo giorno, ed è un giorno che è ignorato quasi da tutte le chiese. Ed è però scritto per i vostri appunti in Levitico 23, versetto 26. Levitico 23, versetto 36. Comprenderemo un tantino di più il significato di questo ottavo giorno. In quel futuro, ottavo giorno, quando questo avverrà, Dio realizzerà la risurrezione di tutte le sue altre creature vissute nell'ignoranza o nell'inganno di Satana, per far conoscere anche a loro la via della salvezza e come? Mediante lo Spirito Santo. Come abbiamo sentito nel sermone del Ministro di Vita, l'umanità è schiava, come siamo stati noi in gran parte, come in una certa misura ancora sicuramente lo siamo, perché siamo qui per uscire da tutte queste cose sbagliate che esistono nel mondo, attraverso grazie e in virtù dello Spirito Santo di Dio. Le feste bibliche di Dio rivelano il suo disegno nella storia per farci vedere il futuro, per farci rafforzare nella fede e per farci trovare pronti e maturi per il regno di Dio. Il che non è sufficiente conoscere la Bibbia, non è sufficiente conoscerla a memoria, anche se ovviamente è molto utile, perché dobbiamo crescere in grazia e conoscenza sempre, ma oltre alla conoscenza si deve aggiungere anche appunto l'amore. L'amore che può, il vero amore, non l'amore dell'uomo, che normalmente l'amore dell'uomo si ferma al filia, cioè io ti do perché tu mi dai, oppure si ferma all'eros, cioè facciamo sesso per fare dei figli o per godere, però c'è un amore perfetto che è quello di Dio, l'agape, che può venire soltanto attraverso lo Spirito Santo di Dio. La Pentecoste è la terza delle sette solennità di Dio. La prima solennità è la Pasqua, che è stata istituita fin dalla fondazione del mondo. Dio la rivelò a Mosè e poi Cristo l'ha adempiuta. La seconda festa è appunto la festa degli anzimi, che commemora la liberazione della schiavitù, prima fisica, se guardiamo il passato, ma se guardiamo quello che Gesù ha fatto e guardiamo il nostro presente, e il nostro futuro per quanto riguarda tutta l'umanità, la festa degli azimi celebra, quasi profetizza la liberazione dalla schiavitù del peccato di quanti avranno la buona volontà di farsi liberare da Dio. E la terza festa, quella che stiamo celebrando adesso, non la stiamo celebrando con grande pomposità, con ritualismi oppure chissà che. Perché molti amano la scenografia. Noi stiamo celebrandola questa festa, la stiamo celebrando con la parola di Dio, che è la purezza assoluta. Infatti Dio adotta come suo popolo in questa festa e lo adotta come delle primizie, e formando il suo nuovo popolo che si chiama l'Israele spirituale, di cui anche alcuni ebrei, i quali furono i primi, riferendomi ai 12 apostoli e tanti primi cristiani, furono di discendenza giudaica, e anche oggi ce ne sono di questi, ma tutti insieme di tutte le nazioni formiamo l'Israele spirituale. Se noi vogliamo guardare all'Antico Testamento, comprenderemo che con la Pentecoste di Dio, Dio dà la sua legge a delle primizie, che era l'Israele fisico, mentre nel Nuovo Testamento, in questa festa di Pentecoste, Dio inizia ad offrire la salvezza non a tutta l'umanità, ma soltanto ai credenti, a quelle cosiddette primizie, quei pochi che rispondono alla sua santa chiamata mediante il pentimento e mediante la fede in Cristo. Pentimento nei confronti del peccato e fede nei confronti di Cristo. Gli altri ovviamente riceveranno questa opportunità, conosceranno la festa dei tabernacoli, non solo ne conosceranno il significato più avanti, ma lo vivranno questo significato della festa di Pentecoste, perché riceveranno allora, se lo vorranno, se crederanno, se si pentiranno, riceveranno anche loro lo Spirito Santo, perché Dio non ha riguardi personali. Andiamo in Giovanni 6,44, una scrittura che molti di voi conoscete, perché questo spiega anche il perché Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E nel versetto 65 lui questo concetto lo ribadisce. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Durante la Pentecoste l'Apostolo Pietro arringò uomini religiosi di discendenza israelitica, fisica, di ogni nazione, che però erano a quel tempo, come lo sono anche oggi per certi aspetti, sparsi fra le nazioni, che però erano venute a Gerusalemme in pellegrinaggio proprio in occasione della festa di Pentecoste. nel libro degli Atti, nel capitolo 2, vediamo dai versetti 39 a 40, dove lui, dopo aver ricevuto questo Spirito Santo di Dio, parla in una maniera che lui non si sarebbe sicuramente mai sognato, perché era stato un pescatore, ma ora, avendo ricevuto la potenza dello Spirito Santo, dice: poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Infatti nel versetto 38 lui, ecco, quale promessa Dio aveva fatto attraverso anche le parole di Pietro, salvarsi da questa perversa generazione, esattamente che cos'ha di male questa generazione? Salvarsi di che cosa? E lo vediamo in Atti 2:38. Dice: allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi, quando una persona diventa degna, naturalmente è sempre Dio che si ritiene, che può ritenerci degno. Noi non possiamo dire o vantare alcuna dignità per conto nostro. Ma se Dio vede che noi siamo ravveduti e crediamo in Cristo e ci facciamo battezzare nel suo nome, allora lui ci darà il perdono dei nostri peccati. Non solo ci perdona, ma ci fa ricevere il suo Spirito Santo. E la promessa è questa, il dono del suo Spirito Santo, di cui il mondo ne ha grandemente bisogno, di cui noi tutti ne abbiamo grandemente bisogno. E se l'umanità andrà a ridursi all'ultima spiaggia, quella che tutti parliamo giustamente, abbiamo il timore che ci stiamo avvicinando al tempo della fine, che vediamo che la situazione, epidemie stanno diventando sempre più reali, l'equilibrio dell'ecosistema globale è tutto, diciamo, squilibrato. Quindi noi comprendiamo, e tanti altri segni che indicano che siamo molto vicini alla fine, perché a motivo di un'umanità che è lontana da Dio ha fatto maledire questo pianeta. Il nostro pianeta è sotto maledizione e chi governa questo pianeta nei vari popoli sono persone che promettono la salvezza, no, promettono qualche soldo in più, ma non ti promettono la salvezza e stanno portando il pianeta intero e l'intera umanità allo sfascio. Ci stanno portando alla fine, a una fine del loro governo, perché Dio instaurerà il suo regno perfetto e libererà i mansueti da queste oppressioni, da queste ingiustizie. Difatti, chi ha fatto questa meravigliosa promessa di liberazione? In Atti 1, versetti da 4 e 5. Gesù, prima di scendere al cielo, ritrovandosi insieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Anche voi avete ricevuto l'invito, non ve ne siete andati a destra e a sinistra, ma siete venuti all'invito non di Carmelo Anastasi, ma all'invito di Dio, che Lui ha istituito questa festa. E quindi voi siete venuti al suo invito per ricevere la promessa. Questo è, dice, una promessa del Padre che egli disse: voi avete udito da me, perché nessuno ha mai udito il Padre. Allora, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi pensate, quando loro ricevettero questa istruzione di non dipartirsi da Gerusalemme, puntualmente, fedelmente, nel giorno di Pentecoste. Allora loro andarono fedelmente a celebrare la festa di Pentecoste. Ancora nella loro mente, loro erano come se fossero ancora sotto quel patto che noi chiamiamo Antico Patto oppure Antico Testamento. Tutto cambiò quando lo Spirito Santo discese su di loro in maniera miracolosa. Essi parlarono in lingue, lingue che tutti quei pellegrini potettero vedere in una maniera miracolosa e potettero udire ciascuno, capire nelle loro lingue native. Non erano un parlare lingue come si fa, come molti fanno oggi, che non capiscono nemmeno loro stessi che cosa hanno detto. Quindi la promessa è del Padre, è stata del Padre ed è ancora per ciascuno di noi del Padre. E noi ringraziamo il Padre Eterno, ringraziamo Gesù Cristo per averci dato il suo Spirito Santo, se abbiamo già scelto questo, il battesimo. Ma ancora fra di noi ci siamo di quelli che ancora il battesimo lo dobbiamo ricevere. E quindi la promessa è del Padre anche per voi. Gesù la comunica ai chiamati dal Padre. Il Padre chiama e Gesù lo comunica. La promessa del Padre è di donare il suo Spirito Divino a chi accetta suo Figlio. Notate bene che questa frase è importantissima, perché Dio non dà il suo Spirito Santo a un popolo islamico che non accetta suo Figlio, in quanto Figlio, proprio perché è Figlio, è Dio, come il Padre. E quindi Dio non dà il suo Spirito Santo a un popolo ebraico che si rifiuta di credere nel sacrificio del Figlio di Dio e pensando di poter essere ancora il popolo di Dio quando ha bisogno di essere purificato con il sangue del figliolo di Dio. Il Padre Eterno l'ha adempiuta questa promessa in Gesù Cristo, la primizia di 2000 anni fa. Il Padre Eterno la sta ancora adempiendo in altre primizie che sono da Lui chiamate e che accettano il Figlio di Dio come loro Salvatore. Il resto del mondo purtroppo è ancora nel buio. Non lo diciamo per vanagloria, lo diciamo per comprensione, per capire e con lo spirito che dobbiamo sempre avere quando diamo testimonianza di dire: Dio perdonali, così come tu hai perdonato noi, perdonali perché non sanno quello che dicono, non sanno quello che fanno. Quindi dobbiamo avere sempre questo spirito d'amore nei confronti del mondo, di un mondo per il quale Dio si fa uomo e dà la vita. Prima di ascendere al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli, in Matteo 28, versetto 18, «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Matteo 28, 18 per i vostri appunti. E per questo motivo egli aveva predetto: nessuno può venire a me se non è il Padre a chiamarlo, che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi tutte queste cose ci dicono che cosa? Dopo queste brevi scritture che abbiamo letto e sentito, ci dicono che, primo, che Cristo è l'unico che può risuscitarci dalla morte. Nessun altro ci è stato dato. Ci dicono che siamo esortati a scegliere tra la salvezza e la perdizione. Ci dicono che la scelta giusta, il ravvedimento, il battesimo nel nome di Gesù, ci fa ricevere il dono dello Spirito Santo promesso dal Padre Eterno. E ci dicono che nessuno viene realmente a Cristo se prima non lo attira il Padre. E quinto, ci dice anche che il Padre sta attirando a Cristo soltanto le primizie delle sue creature e non l'intera umanità. Questa è una realtà incontestabile, anche se molti arrivano alla conclusione errata di pensare che Dio stia facendo riguardi personali, ma non è così. Dio è eterno. Per noi magari il passaggio di 1.000 anni ci può sembrare chissà quanto, ma Dio che è eterno, per lui sta facendo le cose a poco. Queste verità bibliche smentiscono quindi le filosofie e le strategie delle varie chiese, le quali hanno erroneamente creduto di dover convertire tutti i popoli nell'era presente, magari attraverso la persecuzione e la guerra, come è successo nel corso dei secoli. Ma non è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità? Certo che è scritto, lo sappiamo. Nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, certamente Dio vuole che tutti giungano alla salvezza, ma è anche scritto che Dio non offre la conoscenza della verità e la salvezza a tutti nell'era presente. Notate in Primo Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto da 22 a 24, dove Paolo fu ispirato a scrivere: perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, cioè Cristo risorto 2.000 anni fa. Poi coloro che sono di Cristo al suo ritorno, alla sua seconda venuta. Quindi sono passati 2.000 anni e lui ancora non è venuto. Quindi poi verrà la fine, cioè la fine del settimo millennio, quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. E vediamo qui, in questa scrittura di Paolo ai Corinzi, tre momenti fondamentali nella storia passata, ma anche nella storia futura. Il primo momento è la risurrezione di Gesù, la primizia risorta 2.000 anni fa. Il secondo momento è la risurrezione delle altre primizie di Dio, che avverrà al ritorno glorioso di Cristo sulla terra al compimento dei 6.000 anni, ovvero all'inizio del settimo millennio della storia. Allora i morti in Cristo e i vivi in Cristo, che hanno ricevuto lo stesso Spirito di Cristo, saranno risuscitati in gloriosa vita eterna ed essi regneranno insieme a Cristo per 1.000 anni. Apocalisse 20, versetto 4, per i vostri appunti. Quel futuro millennio di Cristo è oggi rappresentato dal sabato, il settimo giorno della settimana. Ma il sabato rappresenta anche qualcosa di molto più ampio, rappresenta l'ingresso al regno di Dio, è l'anticamera del regno di Dio. Il terzo momento della scrittura di Primo Corinzi è la risurrezione temporanea fisica del rimanente dei morti, la fine di quei 1.000 anni o dei 7.000 anni rappresentati dai 7 giorni della creazione descritti in Apocalisse 20, versetto 5, ma anche in Ezechiele capitolo 37. Sarà una risurrezione fisica temporanea. Che giorno viene dopo il settimo giorno profetico? Come ho detto all'inizio, viene quello che Dio chiama l'ottavo giorno, quello che è l'anticamera al nuovo cielo e alla nuova terra. Riuscite a vedere il parallelo? L'ottavo giorno è legato un po' alla Pentecoste, sia per noi primizie, chiamati alla salvezza in questa era presente, ma anche sia per tutti quelli che saranno chiamati alla salvezza subito dopo l'era presente del simbolico ottavo giorno. Lo Spirito Santo è già iniziato a scendere sulle primizie delle creature di Dio, ma subito dopo l'era attuale lo Spirito Santo sarà offerto anche a tutta l'umanità che non ha ancora avuto questa meravigliosa opportunità. Dio ha lasciato che l'umanità vivesse sotto il dominio di Satana. Dobbiamo comprendere anche il perché. A questo punto, difatti, una domanda dovrebbe sorgere spontanea. Perché Dio Padre non chiama tutti a Gesù Cristo nello stesso tempo? La ragione principale è che l'umanità ha ha scelto il diavolo per padre. Ha scelto il diavolo al posto del vero padre. In Giovanni 8:44 Gesù dice: "Voi avete per padre il diavolo", e lo diceva agli israeliti che non avevano ancora lo Spirito Santo. Dice: "E volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna." In altre parole, il genere umano è stato talmente accecato e sedotto dal diavolo che da un lato cerca il paradiso, ma allo stesso tempo odia o disconosce la via che conduce alla vita eterna. Avete notato come la gente è infastidita o non capisce quando parlate di Dio, della sua parola o dei suoi comandamenti? La risposta perché? Qual è? Tutta l'umanità è caduta nelle tenebre di Satana, a tal punto da non saper riconoscere la luce di Dio, la voce di Dio. L'umanità dovrà prima toccare il fondo. Quindi noi non è che siamo i migliori di tutti per il fatto che Dio invece ci ha portati dalle tenebre del diavolo alla meravigliosa luce del suo figliolo. Noi non abbiamo nessun merito per questo. Lui ci ha chiamati, perché siamo sicuramente i deboli del mondo e ci ha chiamati noi deboli proprio per svergognare un giorno i potenti. In Giovanni 1, versetto 9, versetto 40. Dice che egli, Gesù, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, nel dire egli venne nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha riconosciuto. Egli è venuto in casa sua e perfino i suoi non lo hanno ricevuto. Ma la svolta della storia sta in questa bellissima frase. Ma alcuni lo hanno riconosciuto, alcuni lo hanno riconosciuto, lo hanno ricevuto e a costo della loro vita hanno testimoniato e messo per iscritto che Dio si è fatto carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Questi che hanno scritto per noi, noi che abbiamo letto le loro parole, siamo come loro, fra quelli che lo hanno riconosciuto e ricevuto. Essi e noi siamo tutti insieme le primizie di Dio. L'altra ragione per cui Dio chiama soltanto delle primizie per ora è affinché queste primizie servano da luce per l'umanità. Oggi è nell'ottavo giorno. Perché quando Gesù tornerà e darà a queste primizie la vita eterna, passeranno 1000 anni, tutta l'umanità sarà risuscitata e chi le istruirà? I loro parenti risuscitati a vita eterna. Andiamo in Romani 8, versetto 18. Romani 8, versetto 18 e leggiamo: "Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, dice Paolo, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, secondo uno scopo ben preciso, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Noi siamo glorificati, e questa gloria che noi abbiamo sta nella nostra, nel nostro preservare continuamente la dignità e l'onore e la gloria che Dio ci dà in questa vita presente, oltre alla gloria eterna. Dio è amore, egli offre la salvezza a tutti mediante il dono del suo Spirito Santo. La vuole donare sicuramente a tutti, ma ciascuno a suo tempo. La salvezza inizia con la chiamata. Abbiamo visto che prima di darci il suo Spirito Santo, Dio ci chiama dandoci la conoscenza della verità. A molti di voi sta dando anche la conoscenza della verità, anche se siete nella via del battesimo. Da quel momento dobbiamo scegliere tra il bene e il male, tra continuare a vivere le vie di Satana o del mondo, o iniziare a vivere i comandamenti di Dio, di cui i primi quattro ci insegnano ad amare Dio Padre e non a commettere idolatria. In 1 Giovanni 14, versetti da 15 a 17, Gesù dice: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità», cioè lo Spirito Santo, «che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, sarà con voi. Non vi lascerò orfano, tornerò a voi. Non solo lui tornerà a noi personalmente, ma già quando noi ci facciamo battezzare, lui mentalmente, con lo suo Spirito, vive dentro di noi». Nel versetto 21 dice: «Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui». Giuda, non l'Iscariota, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» E Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». È lo Spirito Santo che deve dimorare dentro di noi, come Paolo capì bene in Romani 8, scrive nel versetto 15 e 17, che lo Spirito Santo non è affatto una terza persona, ma è la mente di Dio, sia dal Padre che del Figlio, e in questo Dio è uno. Nel versetto 15 dice: «Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati». Quindi in questa vita noi, per essere glorificati anche nel regno di Dio, la nostra gloria sta nel saper sopportare ogni ingiustizia e saperla anche perdonare, così come ha fatto Gesù Cristo. Lo Spirito Santo di Dio feconda lo spirito umano, così inizia una nuova creatura in Cristo che si manifesterà pienamente alla risurrezione. Stiamo per arrivare alla conclusione. È un processo simile a un bambino generato nel grembo di sua madre. Sappiamo tutti che c'è l'uomo e c'è la donna, c'è marito e moglie, che sono un modello di Dio e la Chiesa. Come l'uomo feconda la moglie, così Dio feconda ciascuno di noi e la Chiesa. Noi siamo come dei bambini nel grembo della Chiesa, che ci partorirà come dei primogeniti di Dio, primogeniti rispetto all'umanità che sarà chiamata dopo. Prima eravamo nel buio, nell'ombi di nostro padre umano. Poi siamo entrati nel grembo di nostra madre, dove siamo stati nutriti per 9 mesi, durante i quali abbiamo potuto intravedere un po' di luce, sentire alcuni suoni più nitidi, meravigliosi. Abbiamo cominciato perfino a sentire l'emozione di nostra madre, fino a quando, dopo 9 mesi, attraverso le doglie del parto, siamo nati in un mondo di luce, ma anche in un mondo di pensieri e di scelte. Allo stesso modo, il processo spirituale nel grembo della Chiesa è simile. Oggi possiamo soltanto assaporare il regno di Dio. Ma pensate come sarà meraviglioso quando questa gestazione spirituale si concluderà con il parto spirituale, cioè la nostra risurrezione e il nostro ingresso nel regno di Dio. In conclusione, fratelli e sorelle, senza lo Spirito Santo, senza la Pentecoste nella nostra vita, noi saremmo perduti. Soltanto Dio può ridare la vita attraverso il suo Spirito Santo. In Romani 8:11 mi piace concludere con questa scrittura, con questa promessa che Dio manterrà. Dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Dio ha mantenuto la sua promessa dandoci il suo Spirito. Lo coltiveremo? Egli ci dice: non spegnete lo Spirito, coltivatelo. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città santa ed eterna. Ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per perdere e per dare, ma soprattutto per rendere a ciascuno dotato di buona volontà, secondo che sarà l'opera sua.